Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù andò all'altra riva del mare di Galilea, cioè di Tiberiade, e una grande folla lo seguiva, vedendo i miracoli che faceva sugli infermi. Gesù salì sulla montagna e là si pose a sedere coi suoi discepoli. Era vicina la Pasqua, la festa dei Giudei. Alzati quindi gli occhi, Gesù vide che una grande folla veniva da lui e disse a Filippo: «Dove possiamo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare?» Diceva così per metterlo alla prova. Egli infatti sapeva bene quello che stava per fare. Gli rispose Filippo: 200 denari di pane non sono sufficienti neppure perché ognuno possa riceverne un pezzo». Gli disse allora uno dei discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro: «C'è qui un ragazzo che ha 5 pani di orzo e 2 pesci. Ma che cos'è questo per tanta gente?» Rispose Gesù: «Fateli sedere». C'era molta erba in quel luogo. Si sedettero dunque ed erano circa 5.000 uomini. Allora Gesù prese i pani e, dopo aver reso grazie, li distribuì a quelli che si erano seduti, e lo stesso fece dei pesci finché ne vollero. E quando furono saziati, disse ai discepoli: «Raccogliete i pezzi avanzati, perché nulla vada perduto». Li raccolsero e riempirono 12 canestri con i pezzi dei 5 pani d'orzo avanzati a coloro che avevano mangiato. Allora la gente, visto il segno che egli aveva compiuto, cominciò a dire: «Questi è davvero il profeta che deve venire nel mondo». Ma Gesù, sapendo che stavano per venire a prenderlo per farlo re, si ritirò di nuovo sulla montagna tutto solo. Parola del Signore. La prima domanda che possiamo rivolgerci io e voi è questa: Signore, se tu vedi tutto e sai che ci sono migliaia di persone che ti cercheranno, perché poco per volta hai condotto tutta questa folla di gente in un posto solitario? Qui non si tratta di deserto. È detto espressamente che c'era molta erba, ma si era lontane dai paesi. Signore, non è prudente portarli tanto lontano. Ci sono uomini, quasi 5.000, ci sono le donne, ci sono i bambini. E un altro evangelista dice questo, che Gesù, guardando tutta questa folla, sentì una grande compassione e uscì in queste parole: «Bisogna dar loro da mangiare, perché se io li licenzio e tornano ai loro paesi, molti verranno meno per la strada, non avranno più la forza di andare avanti». Perché Gesù ha fatto tutto questo? Gesù l'ha fatta bella apposta. Prima di tutto perché con questo miracolo vuole provare una verità assoluta per me e per voi, che la sua parola è onnipotente. La nostra parola di creatura trasmette un pensiero, poi la parola svanisce nel nulla. La parola di Cristo crea. E allora persuadere bene gli apostoli e tutti gli altri che lui, quando parla, usa la sua onnipotenza e realizza sempre quello che dice. E qui c'è un primo gesto di dolcezza, di delicatezza. Il Signore, che sa vedere la situazione di ogni uomo, di ogni donna, si rende conto che hanno fatto uno sforzo sta gente per uscire di casa, lasciare il lavoro, i loro interessi e fare ore e ore di cammino per andare dove c'è Gesù. E credete che il Signore non sia sensibilissimo a questo gesto di scelta d'amore fatto da questa gente? Hanno lasciato il lavoro, bene, hanno lasciato loro il lavoro, tocca a lui allora provvedere il cibo. Badate che tutte le volte che noi privilegiamo il Signore in qualche cosa, il Signore ci fa toccare con mano che non siamo mai perdenti. Voi non siete perdenti perché avete lasciato casa vostra per passare un po' di tempo in una chiesa alla messa. Io e voi non siamo mai perdenti quando diamo uno spazio di silenzio esterno e interno al mattino, alla sera, almeno per la preghiera. Non sei perdente. Hai da fare con colui che tiene nelle sue mani la tua vita. Ed hai da fare con un papà che è onnipotente e ci pensa lui, perché tutto il disagio che ti sei preso per andare incontro a lui, il Signore te lo ripaga 100 volte tanto. Gesù è il Signore. E poi, quando ha fatto il miracolo, voi capite la situazione in queste teste di uomini. Se questo personaggio ha tale potenza da moltiplicare pane e pesci per 5.000 uomini, e il Signore è stato così abbondante che si sono saziati tutti e ne hanno raccolto ancora 12 sporti di avanzi, ma questo è l'uomo giusto, questo è il profeta che deve venire, quindi il Messia. Facciamolo re. Finalmente avremo in lui un condottiero onnipotente che potrà tener fronte a Roma, liberarci dai romani. Noi, popolo di Israele, prediletto da Dio, ritorneremo a riavere la libertà. E se costui ha fatto tanto per noi, cosa non farà contro il potere di Roma? Lui che con la parola fa i miracoli. Vogliono farlo re. Cosa fa Gesù? La prima cosa è questa. Siccome gli apostoli sono molto sensibili al richiamo di un re politico, dice agli apostoli: andate in barca, navigate verso Cafarno, ci ritroveremo domani là. Obbliga gli apostoli a non lasciarsi prendere dall'euforia di coloro che a tutti i costi vogliono fare Gesù Cristo re, perché gli apostoli poi avevano una debolezza. Uomini che se fanno lui re, noi saremo dei pezzi grossi in questo regno. Questa debolezza gli apostoli se la son portata dentro fino alla passione e morte di Cristo. Quando sono partiti gli apostoli, lui se ne va solo, non accetta di essere fatto re. Gesù Cristo non accetterà mai la regalità politica, perché la regalità politica comporta che ci sia un impero, che ci sia un reame, che ci sia la Repubblica e una colta di gente, nazione, con delle persone che comandano, dovrebbero comandare per il bene della nazione, e far delle leggi. Ma qui sta il difficile. Le leggi fatte dai governanti, tu li vieni a conoscere come uomo, ma ogni uomo cerca di difendersi da quello che è l'obbligo di una legge, cercando di aggirare la legge. Ci sono i privilegiati che possono farlo perché sono in alto, e ci sono quelli che possono farlo perché sono furbi, astuti. In altre parole, la legge che tocca gli uomini tocca sempre dei peccatori. La legge che tocca tutti noi trova noi peccatori. Quindi difficoltà di dire di sì. Nel Medioevo c'erano solo due partiti, quello per il Papa, Guelfi, quello per l'imperatore Ghibellini. Sapete che proverbio girava in quei tempi? Guardate se non va bene anche per il giorno d'oggi. Né Guelfo né Ghibellin m'appello, ma chi me ne dà di più, io son per quello. Ah, amici miei, capite che gli uomini cercano sempre... Volete qualche esempio?
Provate a mettere davanti ai vostri due bambini, uno più alto, l'altro più piccolo, due belle mele, ma una più grossa, l'altra più piccola. Dite a quel più piccolo, scegli una mela. Credete che prenda la più piccola? Prende la più grossa? Avete notato come anche tra fratelli, quando si tratta di dividere l'eredità, come è difficile andare d'accordo? Certi odi durano tutta la vita, perché questione di soldi. E quante volte la gelosia e l'invidia divide le persone, il vestito, la macchina, l'alloggio divide le persone, si crepa di gelosia perché non si può sopportare che gli altri stiano meglio di te. Ecco, noi uomini siamo questi. E il Signore che cosa fa? La regalità politica sopra di voi non l'accetto. Accetto la regalità dentro di voi nel vostro cuore. Perché le leggi non cambiano gli uomini, lo mettono solo gli uomini in condizione di filare dritto per paura del bastone. Chi cambia l'uomo è il cuore, dal di dentro. Se tu cambi te stesso, se io prete cambio me stesso dal di dentro e accolgo Gesù, il quale Gesù mi dice: lasciatemi entrare dentro di voi. La vostra piccolezza sarà unita alla mia infinità. La vostra ignoranza sarà unita alla mia verità. La vostra fragilità sarà unita al mio sommo bene. E io, dentro di voi, vi farò sentire che avete accolto in voi Dio, l'assoluto, l'eterno. E mentre tutto passa, sentirete che io rimango e vi difendo. E non soltanto vi difendo dal male, ma vi farò essere più uomini, meno superbi, meno attaccati al soldo, meno lussuriosi, meno gelosi, meno iracondi, perché io vi guarirò. E poi vi darò la mia divinità, e nella mia divinità avrete la mia pace. Ricordatevi quel che dice Gesù risorto: vi do la mia pace. La pace che il mondo non vi può dare, perché la pace tra gli uomini è sempre un po' in dubbio. Siamo sinceri? Non c'è da una parte degli interessi che a un certo punto vengono fuori? Amici miei, state attenti alle parole che vi dico. Quanti di voi hanno sperimentato che certi amici, dei quali voi volevate fidarvi come di un vostro fratello, come di voi stessi, vi hanno traditi. Traditi vi hanno. E allora, se l'egoismo è tanto presente dentro di noi, mettiamo Gesù Cristo nel cuore e sentirai in Gesù Cristo la capacità di essere veramente libero da quello che ci rende schiavi, che sono i nostri peccati, i nostri difetti, e libero e ricco perché Dio è con te. La seconda cosa che il Signore dice: attenti bene che con queste mie parole, che hanno dato la prova dell'onnipotenza mia, voi li dovrete ricordare quando il giorno dopo a Cafarno, davanti a tutta la gente, io dirò queste parole. Le prime parole sono di tristezza. Voi ieri, dice Gesù, volevate farmi re perché io vi ho riempito lo stomaco. Pio Dio. Gesù contava niente come Gesù, contava soltanto di aver avuto la pancia piena di pane e companatico. Come siamo miseri, mio Dio. Bene, io ho un altro pane da dare a voi, mangiato il quale non avrete più fame in eterno, mangiato il quale non morirete più, perché i vostri padri sono morti quando hanno mangiato la manna. Ma chi manda del pane che io gli darò non morirà in eterno. E come io vivo per il Padre, così colui che mangia me vivrà per me. Io sono il pane disceso dal cielo. Amici miei, qui c'è la pazzia di Gesù Cristo. Che Gesù Cristo, Signore, dominatore dell'universo e padrone della nostra vita, comandi. E il prete lo fa con lo Spirito Santo. Questo è il mio corpo. E tu hai imparato dal catechismo nell'ostia consacrata si contiene veramente corpo, sangue, anima e divinità di nostro Signore Gesù Cristo per il nutrimento delle anime. Mio Dio, è la pazzia. Il Signore ti rende tanto facile l'incontro con Lui che desidera che il tuo spirito sia presente e credendo nell'onnipotenza delle parole di Cristo, credi nell'onnipotenza di colui che ti perdona in nome di Cristo, credi nell'onnipotenza della frase che il prete tra pochi istanti dirà: questo è il mio corpo. Ma cosa può dire un prete come uomo: questo è il mio corpo? Rimane pane, pane prima e pane dopo. Se il prete lo dice per comando di Cristo, che nello Spirito Santo dà a queste parole il valore di infinità e di assolutezza, sono parole che rivestono l'onnipotenza stessa di Dio. È per questo motivo che io, prete, mi inginocchio dopo aver detto queste parole, ed è per questo che quando tu ricevi la comunione ti senti dire dal prete: corpo di Cristo, e tu dici come gli antichi cristiani: amen. Così è e così sia. Amici miei, vedete che elevatezza del Signore, che mentre fa il miracolo si distacca dal desiderio di essere qualcuno in senso politico per essere tutto nel nostro cuore come Signore e Salvatore, come Dio, e finalmente si mette con la sua onnipotenza a nostro servizio, non per moltiplicare pane e pesci, ma per moltiplicare la sua presenza, perché ognuno di noi possa incontrarsi con Gesù quando lo desidera nella Santa Comunione. Sia lodato Gesù Cristo.